La maternità in Italia è un tema complesso che coinvolge aspetti sociali, economici e culturali. Uno dei più significativi è quello che affronteremo oggi, il lavoro. Questo come una matriosca di criticità ne contiene però dentro altri. La barriera culturale, la scarsità di servizi per l'infanzia, la quasi totale assenza di welfare, la discriminazione. Le donne che diventano madri spesso affrontano discriminazioni sul posto di lavoro, come difficoltà di accesso, permanenze e avanzamento di carriera, salari più bassi e in alcuni casi addirittura la perdita del lavoro. La maternità in Italia è caratterizzata da una serie di problemi che richiedono interventi mirati e politiche più efficaci. È fondamentale che il Paese sviluppi un sistema di supporto più robusto e inclusivo che permetta alle donne di vivere la maternità senza rinunciare alle proprie aspirazioni personali e professionali. Qualcosa, nel frattempo, possiamo farla, ma proviamo ad arrivarci insieme alla fine dell'episodio. Io sono Francesca Bubba e questo è Le forme della maternità, un podcast di Mission Bambini. Qualche tempo fa ho letto un report che riportava il crescente dato delle famiglie che non hanno usufruito del bonus nido perché non sapevano della sua esistenza. Mi capita spesso durante la mia attività social che le madri chiedano a me informazioni sui loro diritti, perché recapitare queste informazioni non è sempre semplice. Oggi proviamo a farlo qui. Proviamo a essere strumento collettivo, con la speranza che questo episodio possa agevolare chi ascolta nel percorso di conoscenza dei diritti di cui può beneficiare e nella loro rivendicazione. In Italia i diritti delle madri lavoratrici sono regolamentati da una serie di leggi e normative che mirano a garantire protezione e supporto durante la gravidanza, congedo di maternità e rientro al lavoro. Questi diritti sono cruciali per promuovere l'equilibrio tra vita professionale e familiare e per assicurare che le donne non siano svantaggiate a causa della loro maternità, cosa che è accaduta troppo spesso e che purtroppo accade ancora. Oggi vi lascio un piccolo elenco dei diritti che spettano alle madri lavoratrici dipendenti. Congedo di maternità. Il congedo di maternità è uno dei diritti fondamentali delle madri lavoratrici. In Italia, il congedo di maternità obbligatorio prevede un periodo di astensione dal lavoro di 5 mesi, generalmente suddiviso in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. Durante questo periodo, le lavoratrici ricevono un'indennità economica pari all'80% della retribuzione media giornaliera. Congedo parentale. Oltre al congedo di maternità obbligatorio, le madri lavoratrici possono beneficiare del congedo parentale, che può essere richiesto da entrambi i genitori fino al compimento del 12° anno di età del bambino. Può durare complessivamente fino ai 10 mesi, o 11, se il padre ne usufruisce per almeno 3 mesi. Durante il congedo parentale, l'indennità economica è pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo di 6 mesi. Protezione sul lavoro. La legge italiana prevede specifiche tutele per le madri lavoratrici. Durante il periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno d'età del bambino, le lavoratrici non possono essere licenziate, salvo casi eccezionali e specificatamente previsti dalla legge. Inoltre, le madri lavoratrici hanno il diritto di essere esentate da lavori notturni e mansioni pericolose, faticose e insalubri. Allattamento. Dopo il rientro al lavoro, le madri hanno diritto a permessi retribuiti per l'allattamento fino al compimento del primo anno d'età del bambino. Questi permessi consistono in 2 ore al giorno, una sola ora se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere, che possono essere utilizzate per allattare il bambino o per raccogliere il latte. Flessibilità e smart working. Negli ultimi anni la normativa italiana ha introdotto misure per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, come il lavoro agile. Le madri lavoratrici possono richiedere, quando è possibile, modalità di lavoro flessibili che consentano loro di meglio gestire i compiti familiari e professionali. Incentivi e agevolazioni. Per sostenere le madri lavoratrici, lo Stato italiano ha messo a disposizione vari incentivi e agevolazioni, come il bonus bebè o il bonus nido. Questi contributi economici sono destinati a ridurre i costi legati alla nascita e alla cura dei figli, fornendo un ulteriore sostegno finanziario alle famiglie. I diritti delle madri lavoratrici in Italia sono progettati per garantire una protezione adeguata durante la maternità e per promuovere l'equilibrio tra vita lavorativa e familiare. Questi diritti sono fondamentali per assicurare che le donne possano continuare a partecipare attivamente al mercato del lavoro, senza rinunciare alla cura dei figli e senza sbiadire. La continua evoluzione della normativa e delle politiche aziendali in materia rappresenta un passo importante verso una società più equa e inclusiva. Non sono misure sufficienti, a parer mio, ma è quello che abbiamo oggi e abbiamo il diritto di conoscerlo e rivendicarlo, il poco che c'è. Forse oggi capiamo che però non è tutto da bruciare, non è tutto da buttar via. Forse capiamo che non è vero, che è tutto sbagliato e che è da lì che dobbiamo partire per ripartire. A proposito di ripartenze e ripartizioni, oggi ritroviamo Ambra, che l'anno scorso ci raccontava di aver dovuto abbandonare un lavoro che amava e al quale aveva, negli anni, dato tanto di sé. E Alessandra, che ha difficoltà, invece, a difendere la validità del suo lavoro. Ciao Ambra, ciao Alessandra, sono molto contenta di ritrovarvi anche quest'anno.
Ciao Francesca.
Ciao.
Partirei dall'esperienza di Ambra. Come va quest'anno la tua vita da mamma lavoratrice?
Come vi avevo raccontato nella precedente stagione, la mia vita da working mom, mamma lavoratrice, è iniziata con la decisione di non tornare più al mio vecchio lavoro, che per 12 anni mi ha insegnato tanto, dal momento che non potevano garantirmi le ore e le modalità di cui avevo bisogno, come un part-time o lo smart working per più di 2 giorni. Per la prima volta ho capito appieno quando si dice che alle donne viene richiesto di lavorare come se non avessero dei figli e di fare le mamme come se non lavorassero. L'idea mia e di mio marito era quella di mandare nostro figlio all'asilo nido mentre io sarei rimasta a casa dal lavoro, fino a che non avessimo superato l'inverno, così da evitare chiamate e corse su chi poteva andare a prenderlo in caso di malanni invernali. Però a settembre mi è arrivata un'ottima proposta lavorativa di sostituzione maternità e ho accettato subito. Un po' per la voglia di ricominciare a lavorare, un po' anche per non stare a casa a pensare a mio figlio lontano da me per quelle che mi sembravano essere ore infinite. Per fortuna non ci sono stati troppi episodi di malattie che comunque abbiamo saputo gestire grazie alla posizione di responsabile di reparto con orario flessibile di mio marito e grazie anche ai nonni. Però, terminato il contratto di sostituzione maternità, ho trovato un altro lavoro dove sono attualmente, dove ho un part-time di 30 ore settimanali, orario in ingresso e uscita flessibile, con recupero ore all'interno del mese. Insomma, c'è una massima comprensione per le posizioni di mamma e papà quando riguardano le visite o le malattie dei bambini. È un'azienda super inclusiva, che non ha all'interno dei dipendenti numeri, ma persone con delle vite e famiglie al di fuori dell'ufficio. Proprio per questo mi sento di consigliare alle donne che ci ascoltano che se volete un part-time e avete paura che qualche azienda possa rifiutarvelo se lo chiedete al primo contatto, vi dico, se il ruolo che ricoprite ve lo permette, provateci comunque. Rispondete agli annunci di full time e in sede di colloquio proponete lì un part time di 30 ore, perché in termini di produzione molte aziende considerano le 6 ore più vicino alle 8 che alle 4 e anche i costi dello stipendio si riducono per loro. Quindi le aziende che accettano questo tipo di riduzione sono molte più di quanto pensiamo.
È vero, le realtà aziendali in grado di rappresentare un esempio virtuoso esistono ed è importantissimo dirlo, la tua esperienza ce lo insegna. Purtroppo però rappresentano ancora l'eccezione e non la regola. Il lavoro da fare è ancora lungo e su più fronti.
Sì, esatto, perché comunque siamo sempre in Italia e al solo pensiero di una seconda gravidanza iniziano i dubbi del tipo è meglio aspettare di avere l'indeterminato, se venissi vista come l'ultima arrivata e la prima a rimanere incinta, quanto tempo sarebbe meglio attendere, se al mio rientro troverei ancora le mie mansioni. Insomma, i soliti dubbi che noi donne conosciamo e che gli uomini non si pongono nel mondo del lavoro. Perché c'è da dire che noi siamo considerate da molto madri lavoratrici, ma gli uomini non sono mai padri lavoratori.
Ecco, a proposito di fronte obiettivi collettivi, tuo marito in tutto questo ti va di raccontarci un po'?
Io ho la fortuna di avere al mio fianco un marito che fa il papà con passione. Ci mette tanto amore, tanto divertimento, capisce cosa voglia dire il dover gestire una casa dopo una giornata di lavoro ed è per questo che ci dividiamo i compiti come giocare col bambino mentre l'altro prepara la cena. Arriviamo sicuramente stanchi entrambi a fine giornata, ma siamo più complici. E nel mondo che vorrei, l'importanza del ruolo dei papà dovrebbe essere più riconosciuto in Italia. Basterebbe estendere il congedo paterno obbligatorio dai 10 giorni a 3 mesi per far sì che i padri aiutino le madri nella ripresa del postpartum, dove molto spesso siamo lasciate a noi stesse, nella gestione dei nuovi arrivati, a conoscersi come famiglia e ad assentarsi dal lavoro per avere una visione un po' più diversa della donna lavoratrice.
Certo, perché in una società che dai padri non si aspetta la paternità, e la questione congedi a cui hai accennato ci comunica esattamente questo, sarà sempre difficile che loro riescano a investirlo davvero, il ruolo del padre. Torniamo alle mamme, Ambra. È da un anno che non frequenti più il salotto delle mamme, ma so che il gruppo che si è creato è ancora parte pervasiva della tua maternità.
Esattamente. Se il salotto delle mamme mi ha aiutato a superare i dubbi e difficoltà con mio figlio appena nato, ora che è cresciuto mi aiuta ancora attraverso la chat di gruppo e gli incontri che vengono organizzati durante l'anno. Un incontro che ho trovato particolarmente utile è stato sull'ambientamento al nido, pensando ai genitori, dove si parlava dei dubbi e dei pensieri delle mamme e dei papà che devono ambientarsi al distacco temporaneo del proprio figlio quando inizia il nido e non al distacco del figlio dai genitori. Ovviamente porto sempre dentro di me la sensazione di pace e tranquillità di quando varcavo la porta del salotto, dello stare in mezzo alle altre amiche mamme, di quando ero seduta sul tappeto con mio figlio che cresceva in quei venerdì e ognuna seguiva con entusiasmo i progressi degli altri bimbi. Ricordi bellissimi di un'esperienza magica che ci facevano sentire meno sole, perché purtroppo bisogna dire che le mamme nei primi mesi sono sole.
Lo scopo di creare luoghi di incontro durante la fase postparto, quindi quando la madre, come dicevi, è particolarmente esposta al rischio di solitudine sociale, è proprio quello di creare una rete. La rete, se solida, non si dipana l'ultimo giorno di frequentazione del luogo adibito all'incontro, ma resta, si solidifica, si trasforma per non cambiare mai, per non sparire mai. Voi ce l'avete fatta e sono davvero felice. Mi ha colpito molto quello che Ambra ha detto a inizio puntata. Dalla madre ci si aspetta che debba lavorare come se non avesse figli e accudire i figli come se non lavorasse. Ormai lo sappiamo, l'origine di questo squilibrio è culturale. Proprio sulla questione culturale, in cui si inscrive anche la percezione del lavoro delle madri, cruciale è la testimonianza di Alessandra, che l'anno scorso ci aveva regalato un racconto intenso su come la sua maternità è iniziata. Oggi Alessandra è tornata al lavoro. Un impiego che la pone in una posizione che lei stessa riconosce essere investita da un buon grado di privilegio. Ma questo è stato sufficiente a garantirle un rientro facile? Spoiler, no. E la questione in ballo è proprio la legittimità della sua posizione.
Dunque, io lavoro in università, ho un contratto precario che implica che io non sia proprio parte dell'organico e tra l'altro sono in una fase ancora precoce della mia carriera, quindi vedremo in realtà se porterà mai da qualche parte. Questo cosa significa? Che da un lato ho pochi impegni dal punto di vista burocratico e accademico, quindi non devo partecipare a riunioni o cose del genere, o molto poche. Dall'altro ho qualche ora di lezione durante l'anno, che però da contratto sono veramente molto poche, e tutto il resto del mio tempo dovrebbe essere dedicato alla ricerca. È un ambiente di lavoro estremamente competitivo e in questi anni io dovrei pubblicare moltissimo per poi partecipare ai concorsi, fare domanda di abilitazione, tutta una serie di step legati al mondo e alla carriera universitaria. Quindi, da un lato, questo assegno che ho con l'università dovrebbe darmi l'opportunità di dedicarmi alla ricerca, ma dall'esterno la percezione è un po' diversa. La percezione è quella per cui io non ho un vero e proprio ufficio, o meglio, in università ho un ufficio, uno spazio in condivisione, ma in realtà non sono mai obbligata ad andare. È più che altro uno spazio di appoggio che ci viene fornito. I giorni in cui devo essere presente in università sono veramente pochi. E quindi la percezione da fuori è che io lavoro in università, quindi faccio un lavoro di insegnamento, anche se in realtà non è questo veramente il mio lavoro. Però appunto viene spesso paragonato all'insegnamento che si fa nelle scuole superiori. Quindi cosa succede? Che si ricade nel mito degli insegnanti che quando la scuola finisce finiscono di lavorare, che già non è vero di suo, ma che comunque appunto è quello che si dice, no? Gli insegnanti hanno 3 mesi di vacanza e la percezione esterna è la stessa per me. E quindi, per esempio, l'anno scorso, per tutti e quattro i nonni, l'idea era che, essendo finite le lezioni, essendo estate, io fossi in vacanza. La realtà è un pochino diversa, perché quello che succede è che durante l'anno, appunto, ci sono una serie di lezioni, di impegni burocratici, anche per chi è più avanti nella carriera, e quindi poi durante l'estate ricadono tutta una serie di scadenze, di consegne, quindi l'estate in realtà è un periodo pienamente lavorativo. Tra l'altro, non avendo orari fissi di lavoro, che è una grandissima ricchezza dal punto di vista dell'esperienza di mia maternità, io non ho neanche ferie però, quindi non devo chiedere ferie a nessuno, ho ho pochissimi giorni in cui devo essere presente e per il resto nessuno mai mi chiede che cosa ho fatto durante la mia giornata. Quindi, rispetto alla maternità, appunto, da un lato ho un grandissimo privilegio, dall'altro è un'arma a doppio taglio, perché è molto difficile, è stato soprattutto in passato molto difficile spiegare e far capire alle persone che ho attorno, soprattutto a quelle che ci aiutano con mio figlio, che io comunque ho degli orari o quantomeno mi devo imporre degli orari di lavoro paragonabili a quelli di una persona che va in ufficio, anche se questo ufficio fisicamente non c'è e anche se questo spazio che mi devo creare temporale non è necessariamente sempre vincolato dall'avere delle riunioni, dall'avere delle telefonate, eccetera. Durante l'anno più o meno si riesce a gestire questa cosa anche grazie al nido che dà un pochino dei ritmi a tutti e perché siamo molto nell'ottica di essere all'interno di un ciclo lavorativo, durante l'estate difendere questo spazio diventa particolarmente faticoso.
È un po' come quando si lavorava in smart working e si pretendeva che la madre si occupasse del bambino perché tanto sei a casa.
Esatto.
Ci sono delle misure, il cosiddetto welfare, che ti consentono di prendere, se non spazio, almeno aria?
Allora, anche qui io riconosco di essere in una situazione di grandissimo privilegio perché abbiamo la fortuna di avere i nonni che ci aiutano e anche la possibilità di portare il bambino durante l'estate nelle loro case di vacanza. Questo però per me paradossalmente l'anno scorso ha reso molto più difficile lavorare, perché il primo anno ero in maternità. L'anno scorso che già lavoravo mi sono trovata a essere in una situazione di vacanza, quindi circondata da persone completamente in vacanza, e a dovere, appunto, ancora una volta e in maniera molto più marcata, difendere questo spazio di lavoro personale in una situazione in cui, secondo me, alle persone non era chiarissimo che io avevo delle scadenze, delle consegne anche abbastanza impellenti che, appunto, mi costringevano a dover portare avanti il lavoro e a non poter stare tutto il giorno a fare altro o comunque a limitare il lavoro a dei ritagli di tempo. Quindi, pur nella grandissima fortuna di avere degli spazi dove possiamo portare il bambino durante l'estate, più volte mi sono trovata in difficoltà personalmente perché, per esempio, dovevo rispondere ai nonni che, per esempio, mi chiedevano: ma quindi adesso che sono finite le lezioni tu sei in vacanza? E io dovevo spiegare a tutti che no, non lo ero. Quest'anno forse va un pochino meglio, l'estate è appena iniziata, quindi vediamo. Però mi sembra che il messaggio sia un pochino più passato, però appunto è stato un anno di grande transizione. Tra l'altro il fatto che io non abbia un ufficio porta a pensare che io possa lavorare ovunque. E anche tecnicamente questo è vero, a me viene sempre in mente quello che diceva Virginia Woolf sul bisogno di avere una stanza tutta per sé. Cioè, per me è difficile lavorare se non ho uno spazio dedicato all'interno del quale appunto io posso legittimamente dedicarmi al lavoro e spiegare al resto del mondo che io in quel momento sto lavorando. Un escamotage che avevo trovato durante l'anno, da un certo punto di vista, era andare fisicamente in università in modo tale che, non essendo fisicamente presente, passasse di più il concetto che stavo lavorando. In estate ovviamente questa cosa era un pochino diversa. Però diciamo che probabilmente non è ancora passato il concetto all'interno della società, nonostante appunto quello che dicevi sul Covid degli ultimi anni, che si può lavorare anche stando a casa o non avendo un ufficio dove andare, ma che si sta comunque lavorando. Quindi c'è questa cosa di dover difendere uno spazio di lavoro in termini di tempo e di spazio che appunto in qualche maniera va riconosciuto.
Già, perché dovremmo parlare della società capitalista e profondamente lavorista in cui siamo immerse, oltre che della questione di classe da cui ho capito che non si può mai prescindere.
Assolutamente, dal punto di vista appunto della competizione c'è una grandissima pressione. Io sento una grandissima pressione dal punto di vista del lavoro che proprio fisicamente dell'ambiente di lavoro in cui mi trovo io. Dal punto di vista sociale, il mio lavoro, appunto risultando un pochino anomalo, viene quasi percepito come un non lavoro. Quindi anche dal punto di vista poi della gestione del tempo con il bambino, divento poi ovviamente quella che più spesso sacrifica i propri tempi e i propri spazi di lavoro per impegni. E la cosa non è tanto in realtà qui la non disponibilità dei nonni su molte cose, ma lo sguardo delle persone attorno che dicono: ma se sei a casa perché lavori? Oppure: ah, ma anche oggi devi lavorare? E questo personalmente lo rende complicato anche a livello di sensi di colpa, perché ci sono ovviamente tantissime situazioni in cui io vorrei stare con mio figlio, Preferirei stare con lui, ma al tempo stesso sento la pressione di dover lavorare. C'è la fatica del lavoro, c'è la fatica di dover rinunciare a stare con mio figlio e a questo si aggiunge la pressione esterna delle persone che dicono «Ah, ma perché lavori? Perché ancora lavori?» eccetera. E questo appunto in un contesto, come dicevo, in cui il resto del mondo vive in maniera estremamente competitiva l'avanzamento di carriera. Quindi per me diventa proprio un conflitto anche molto interno. Dover negoziare con me stessa e con gli altri quello che è il limite tra il lavoro e il tempo per me, che è una cosa che sentivo parzialmente anche prima, ma che ovviamente adesso è triplicato invece che essere duplice, perché adesso c'è anche la questione del tempo che dedico naturalmente a mio figlio. E questo ricade poi sul tempo che io dedico esclusivamente a me stessa, nel senso che quello che succede è che ci sono momenti, anche nel fine settimana, in vacanza, dove non mi devo occupare di mio figlio, per esempio, perché sta facendo il riposino, e allora mentre lui dorme io fissa sto lavorando. Perché? Perché sono quelle due ore in cui nessuno mi viene a dire «Ah, ma perché non sei con tuo figlio?» Non ci sto perché sta dormendo. Al tempo stesso non sono due ore che io mi consento di dedicare ad altro. Tutte le ore che non sono con mio figlio le dedico al lavoro e viceversa. E quindi la sensazione poi alla fine è che non ci sia mai abbastanza tempo per tutto e la cosa prima che viene sacrificata è il tempo per me, per stare da sola, per prendermi delle pause, per prendermi una vacanza. Un'altra cosa è che in questo, paradossalmente, il mio lavoro mi aiuta, nel senso che mi porta spesso a viaggiare per lavoro, anche se per periodi abbastanza brevi, e quindi negli ultimi mesi mi è capitato di passare una notte fuori, due notti fuori, qualche notte fuori, addirittura mi è capitato di passare una settimana intera fuori casa, sempre però esclusivamente legate al lavoro. Quindi chiaramente non esiste in questo quadro l'idea di prendersi un fine settimana per andare a trovare un'amica che vive all'estero o andare in un'altra città o fare un weekend di svago. Perché? Perché sono già stata fuori per lavoro e quindi non sia mai che esista un altro weekend, una notte dedicata esclusivamente a me stessa o allo svago, ecco. Quindi la percezione poi è che il lavoro tenda a mangiarsi tutto il tempo libero e però al tempo stesso devo anche legittimarlo agli occhi degli altri. Quindi alla fine è un po' paradossale, ma è come se il divertimento, le cose che faccio per me siano il mio lavoro. Quindi le due cose tendono poi a coincidere, almeno agli occhi degli altri, ecco. Quindi sicuramente questo è molto legato all'occhio che io ho su questa situazione, ma ecco, diciamo che la grossa difficoltà è questa negoziazione, un po' conflitto interno continuo anche nella gestione dei rapporti con gli altri.
È opportuna, secondo me, ci stavo pensando mentre ci raccontavi, una sorta di riflessione, no? Sul lavoro delle donne che troppo spesso viene considerato quasi un capriccio e non un vero e proprio diritto. C'è proprio, nel tuo caso specifico, soprattutto la difficoltà del dover difendere lo spazio e il lavoro, che ci costringe poi a una continua rivendicazione di un ruolo ben preciso. Riguardo il servizio del salotto delle mamme, lo chiedo anche a te, cosa ti ha lasciato?
Il salotto delle mamme mi ha lasciato una continua consapevolezza di sapere che anche quando pensi di essere molto molto sola, comunque non lo sei. Perché ci sono tantissime persone nella tua stessa situazione e che è giusto, è normale, è possibile confidarsi, raccontarsi le difficoltà, averla questa difficoltà su cui ti vuoi confrontare. E che questa cosa mi accomuna ad altre persone e quindi ho la certezza di avere un confronto con qualcun altro. E questa è una ricchezza incredibile. Questa esperienza di maternità che tende a essere molto isolante, essere tante è un'altra cosa, e poi essendo tutte diverse, con esperienze diverse, questo diventa anche uno spazio di arricchimento continuo.
Grazie di cuore Alessandra, grazie anche a te Ambra, vi ringrazio davvero di cuore perché le vostre esperienze sono state incredibilmente profonde e io credo che molte persone riescano a attingervi. Grazie davvero di cuore e spero di rivedervi prestissimo.
Grazie a te Francesca.
Grazie.
Le testimonianze di Ambra e Alessandra sono diverse e ne contengono dentro tante altre. Le esperienze materne sono diverse, plurali, collettive. Sono cosa di tutti, diceva sempre una signora che mi abitava accanto. In una società in cui le istanze materne sembrano ancora molto lontane dall'essere percepite cosa di tutti, visto la scarsità di servizi, carenze istituzionali e barriere culturali che ancora relega le madri all'essere anzitutto madri prima che persone. Madri, prima che lavoratrici, sportive, appassionate, mogli, amiche, figlie. Madri, prima che essere se stesse. Ecco, proprio in questa società risulta importantissimo non rischiare mai di sovradeterminare i vissuti di ognuno, di raccontarci cosa ci accade, cosa viviamo ogni giorno, di prendere il personale e renderlo politico. Ma questo può avvenire solo se il personale è collettivo. Raccontiamocelo che siamo madri, ma che non accettiamo di perdere brandelli di noi per strada, non più. E questo possiamo urlarlo solo insieme. Forme della maternità è un podcast scritto da Francesca Bubba e Mission Bambini, con la collaborazione del Salotto delle Mamme. La produzione e la post-produzione è a cura della Fondazione Mission Bambini. Le forme della maternità è disponibile su tutte le principali piattaforme.